le sale affrescate. Le sale della villa sono decorate con affreschi realizzati da due scuole pittoriche che si distinguono per temi e uso dei colori, anche se furono impegnate quasi negli stessi anni. Negli ambienti del salone centrale e dell'ala di sinistra, per chi guarda la facciata, hanno lavorato Battista del Moro, 1514-1575, e Battista Zelotti, 1526-1578, due pittori veronesi della scuola classica. Le sale dell'ala di destra, invece, furono affrescate dal paesaggista Gualtiero Padovano, 1510 circa 1552, della scuola mistica. Già al primo sguardo appaiono evidenti le differenze. Da una parte, divinità olimpiche e rappresentazioni di scene epiche. I colori qui impiegati sono di tonalità tenue, come il rosa antico, il giallo ocra e l'azzurro zaffiro. A eccezione di modeste aree, le superfici pittoriche non sono state interessate da restauri. Interventi sono stati invece effettuati dopo la Prima Guerra Mondiale sugli affreschi dell'ala di destra, che anche per questo risaltano di colori più accesi. In questo settore, le cariatidi dei pittori veronesi lasciano il posto ai telamoni. Come nell'arte antica, le figure femminili reggono il peso senza sforzo. Si pensi alle cariatidi per eccellenza, quelle dell'Eretteo dell'Acropoli di Atene. Al contrario, le figure maschili mostrano i segni della fatica a cui sono sottoposte. Il percorso di visita si apre superando la loggia per accedere al primo ambiente a sinistra. La Sala delle Muse e dei Poeti deve il nome agli affreschi realizzati da Battista del Moro. Soltanto alcune delle nove figlie di Zeus e Mnemosine, la memoria, sono identificabili grazie agli attributi che le accompagnano. È il caso di Urania, musa dell'astronomia. Sul cammino campeggia un ritratto di Dante, a testimonianza del valore riconosciuto al sommo poeta. Di Battista Zelotti sono invece gli affreschi che decorano la Sala dell'Olimpo. Al centro del consesso divino, naturalmente, troviamo Giove e Giunone. Fan loro da corona altre divinità, riconoscibili anche in questo caso per un attributo, come il fascio di spighe per Cerere, dea dell'agricoltura, e l'arco per Diana, la dea della caccia. Come nell'ambiente precedente, il lampadario settecentesco è in vetro di Murano. Ancora di Zelotti è la successiva Sala di Venere. La dea dell'amore è raffigurata sulla cappa del camino insieme a Vulcano e Cupido. Bisogna voltar loro le spalle per ammirare sulla destra la Giustizia, affiancata da Plutone e Crono. Le divinità sono ritratte sulla porta della sala. Nella parete di fronte al camino, invece, trovano posto Enea e Didone, regina di Cartagine. In questa sala il lampadario non è in vetro, bensì in legno intarsiato. È più antico dei precedenti e viene da una galea veneziana. Chiude l'ala di sinistra della villa la Sala delle Arti, il più piccolo dei quattro ambienti, con una superficie di appena 20 metri quadrati. Anche qui la mano è quella dello Zelotti, che dipinse figure allegoriche delle arti sopra le finte arcate che incorniciano statue dorate e busti bronzei. Di nuovo settecentesco e in vetro di Murano è il lampadario che pende dal soffitto. Con una superficie che sfiora i 120 metri quadri, il salone centrale si impone per la sua maestosità. Anche qui gli affreschi sono dello Zelotti. Riconoscibili a prima vista sono le due scene mitologiche di rapimento, quelli di Europa e di Ganimede. Nel primo caso Zeus si trasformò in toro per soddisfare le sue brame, nel secondo in aquila. Tradizione vuole che il gentiluomo ritratto, mentre siede alla finestra, sia il padrone di casa, Gerolamo Godi, Facilmente individuabili sono anche le scene con la battaglia tra Alessandro Magno e il gran re di Persia Dario e la restituzione del corpo di Dario da parte di Alessandro, raffigurata sulla parete opposta. Anche qui il lampadario, in vetro di Murano, risale al 700. Il percorso riprende nell'ala di destra, con la sala del Putto, affrescata da Gualtiero Padovano. Come la simmetrica sorella, misura appena 20 metri quadrati. Le dà il nome il bambino rappresentato seduto alla finestra, immerso nel paesaggio. Per effetto della pruderie ottocentesca, le nudità dipinte in questa parte erano state ricoperte da drappi scuri, rimossi nel restauro del primo dopoguerra. Alle spalle del Putto, un affresco che probabilmente potrebbe rappresentare la Lugo del Cinquecento, con il torrente Astico e sullo sfondo il Monte Summano. Dal soffitto pende un lampadario settecentesco in cristallo di Boemia. La Sala dei Trionfi di Gualtiero Padovano è così denominata per il fregio che corre lungo il bordo superiore delle pareti. Le figure dei personaggi hanno un chiaro debito nei confronti dei trionfi di Cesare, di Andrea Mantegna, oggi nella residenza londinese di Hampton Court. Sulla parete che fronteggia il camino si riconosce il Colosso di Rodi, una delle sette meraviglie del mondo antico. Di mano dello Zelotti sono invece la scena dipinta sul soffitto, raffigurante la liberazione di Prometeo da parte di Minerva, e i riquadri con Putti. I sostegni per le torce necessarie all'illuminazione della sala risalgono al 600. Gualtiero Padovano è autore anche della decorazione della Sala dei Cesari, così chiamata per i busti degli imperatori romani che la decorano. Solitamente i cicli di questi ritratti seguono l'ordine delle vite dei Cesari, dello storico Svetonio, da Giulio Cesare fino a Domiziano. Non sono però rare sequenze diverse per l'inserimento di altri imperatori ritenuti capostipiti della dinastia del committente, che in questo modo intendeva autocelebrarsi. Gli affreschi paesaggistici richiamano l'esterno della villa, raffigurando un territorio realistico e idealizzato al tempo stesso. Chiude il percorso la Sala dei Sacrifici, che prende il nome dalle scene sacrificali realizzate a monocromo da Gualtiero Padovano sulle sovrapporte. Anche la decorazione della loggia si deve a Gualtiero Padovano. Al centro del soffitto si trovano Mercurio e Primavera entro un riquadro. Tradizione vuole che i paesaggi raffigurati sulle pareti siano quelli che circondavano la villa ai tempi della decorazione. In due finte porte sono rappresentati una contadina che regge un fuso per filare e un contadino con prodotti agricoli. Sono chiari riferimenti a due delle fonti di sostentamento e di ricchezza dei proprietari della villa, ovvero la seta, prodotta dai bachi, e i frutti della terra. Di fondamentale importanza per tutte le attività era l'acqua. Giustamente, dunque, nei paesaggi viene riconosciuto un ruolo da protagonista al torrente Astico, che scorre nei pressi della villa. A protezione della famiglia, Securitas, dea della sicurezza, campeggia sopra il portale d'ingresso. A intimare ai profani di stare lontani dalla villa, provvede la scritta Procul este profani, che rimanda alla speculare scritta incisa nell'architrave interno della porta d'accesso del salone. Libera nos a malo, liberaci dal male. Il messaggio è da intendersi rivolto anche a coloro che non sono in grado di comprendere il complesso programma iconografico scelto dal proprietario per abbellire la sua dimora. Dunque, e non vale per gli ospiti che ascoltano questa audioguida. Nel piano inferiore c'è un'unica sala affrescata, la Sala delle Stagioni, anch'essa opera dello Zelotti, con l'aiuto di un collaboratore. Il pavimento in cotto è ancora quello originale del Cinquecento. A decorare il camino è rappresentata la verità, mentre Minerva, come virtù che scaccia il vizio, campeggia al centro del soffitto. Nelle mura laterali in giallo le raffigurazioni delle quattro stagioni. Valore storico ha il cucinone cinquecentesco, importante testimonianza degli usi e degli strumenti in epoca rinascimentale. Più tardi, ormai nel Settecento, venne introdotto un girarrosto che funzionava senza l'ausilio di personale della servitù. Un meccanismo a carrucola lo rendeva infatti completamente autonomo. Per cucinare veniva utilizzata la brace del camino, mentre per scaldare le vivande si usavano i fuochi visibili ai suoi lati. Il pane veniva cotto in un piccolo forno collocato sulla parete opposta, dove trovano posto anche una vasca di rame con la funzione di bollitore e un lavabo in pietra. Da segnalare in questo ambiente anche l'orologio a pendolo settecentesco e gli utensili e le pentole utilizzati per generazioni.